Le 18 in punto, ciao ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastaferro, eccoci, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Ultimo appuntamento della settimana con la redazione per fare il punto sulle notizie che stanno segnando anche questo giorno, venerdì 7 novembre. L'apertura dei principali quotidiani online in questo momento è ancora la manovra economica, ne avrete sentito parlare perché oggi la notizia è stata di nuovo lo scontro molto aspro tra il governo e la CGIL che ha proclamato lo sciopero generale proprio contro la legge di bilancio del governo Meloni il prossimo 12 dicembre. Meloni ha risposto sprezzante alla CGIL alludendo al fatto che la mobilitazione cadrà di venerdì, insomma la solita retorica sul weekend lungo, c'è poco però da ironizzare, ieri sono arrivate bocciature molto nette sulla sua manovra da parte non solo dei sindacati ma anche di soggetti istituzionali di peso come Banca Italia e Istat. E dunque staremo ancora anche noi oggi su questa notizia in apertura. Poi torneremo a New York per vedere se in città c'è ancora quel clima di grande euforia che abbiamo visto all'indomani della vittoria di Zohran Mamdani e anche per capire che cosa sta succedendo con lo shutdown, perché c'è un bel caos nel paese. Voli sospesi, stipendi non pagati, una situazione che torna ogni anno come in questo periodo, che però insomma questa volta sta durando un po' più del solito. Poi, sempre negli Stati Uniti, a Washington, è molto attesa nelle prossime ore l'incontro tra Viktor Orban e Donald Trump. Sarà interessante vedere se il premier ungherese riuscirà a convincere la Casa Bianca a togliere le sanzioni al petrolio russo, come aveva detto più volte Orban. Lo vedremo insieme. Mentre a Milano in queste ore in primo piano c'è ancora una volta il tema della sicurezza stradale. Ieri vi abbiamo raccontato degli ultimi incidenti che hanno coinvolto dei bambini, che hanno scosso molto anche l'opinione pubblica. Immagino che molti di voi ne stiano parlando con amici e familiari e allora lo faremo anche noi. Anzi, questo sarà il nostro fatto di giornata all'orizzonte delle 20 più tardi dopo i notiziari. Ma cominciamo allora dalla manovra, dallo sciopero generale proclamato dalla CGIL il prossimo 12 dicembre. E dunque lo sciopero generale programmato dalla CGIL, USB farà anche uno sciopero generale prima, il 28 novembre. Io saluto Pino Gesmundo, segreteria nazionale della CGIL. Benvenuto segretario.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, ha visto, immagino, Giorgia Meloni che cosa ha scritto, ironizzando sullo sciopero di venerdì. Insomma, il concetto è sempre quello del weekend lungo e della rivoluzione che non stanno insieme. Le chiedo un commento per iniziare su questo, segretario.
Beh, intanto un commento che posso dire che uno si aspetta dal Presidente del Consiglio, in un ruolo istituzionale di quel livello, che piuttosto che banalizzare una mobilitazione che riguarderà e riguarda milioni di lavoratori, cittadini di questo paese, dovrebbe provare intanto a capire quali sono le ragioni che portano la CGIL, la più grande organizzazione di questo paese, ancora una volta a chiedere ai lavoratori di mobilitarsi contro una manovra che non dà risposte ai cittadini e cittadine, e provare a capire le ragioni e magari entrare nel merito e magari risolvere le questioni. A quel punto potremmo pure evitare di fare lo sciopero. Ecco, dovrebbe provare a fare questo. Questa banalizzazione sta nella figura, nella parte di questo governo che tende a nascondere la realtà dei fatti, tende a nascondere i veri problemi del paese, come la butta in caciara, mettiamola così.
E i veri problemi del paese li abbiamo visti chiaramente ieri anche nelle audizioni di tutti i soggetti che sono stati interpellati in Parlamento. È una manovra senza crescita che privilegia le fasce benestanti a discapito dei più poveri, lo hanno detto appunto anche importanti soggetti istituzionali come Banca Italia, l'Istat, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, la Corte dei Conti. Ecco, segretario, a voi vi si rimprovera spesso da destra di avere una posizione pregiudiziale sul governo, di non proporre mai niente di concreto. Una proposta però oggi, a ben guardare, l'ha fatta il segretario Landini, e insomma va sottolineata perché è interessante. Ha detto che servirebbe una sorta di tassa per i più ricchi per finanziare subito sanità, scuola, salari. Di che cosa si tratta? Ce la spieghi lei.
Sì, stiamo ragionando. Intanto non è vero che non abbiamo delle proposte, le nostre proposte esistono, ci sono proposte che provano a trovare, come dire, attraverso una redistribuzione più equa del bilancio pubblico, risposte a temi come quello delle politiche industriali, come quello delle pensioni, come quello del rilancio del Mezzogiorno, come il tema degli investimenti per sanità, insomma, per consentire anche di aumentare i salari, quindi un fisco più equo. Abbiamo tante proposte in campo, sono tutte dettagliate, e se si volessero, diciamo, discutere, ci sarebbero pure, diciamo, tutte le possibilità di trovare degli accordi, sapendo che poi quelle risorse potrebbero alleviare, come dire, soprattutto le fasce più deboli di questo paese, verso le quali questa manovra non investe nulla. Sì, noi stiamo sostanzialmente...
Sì, questa nello specifico...
Recuperiamo le risorse laddove ci sono. Se c'è una parte del paese che è più ricca rispetto agli altri, proviamo a capire se quell'1% dei cittadini, attraverso un prelievo dell'1% dei cittadini che guadagna più di 2 milioni di euro all'anno, possiamo, diciamo, attraverso quel prelievo lì recuperare risorse da mettere a disposizione del bilancio pubblico e dare risposte ai cittadini più poveri. Non mi sembra, diciamo, questa grande cosa sconvolgente, oltre, diciamo, al tema del fiscal drag, che è anche un'operazione che ci consente di recuperare 25 miliardi che sono stati sottratti ai lavoratori e ai cittadini. L'altra manovra produrrebbe altri 25 miliardi, quindi ci sarebbero le risorse da mettere a disposizione dei cittadini per affrontare i temi della salute, i temi appunto quelle delle politiche industriali, degli investimenti, della creazione di occupazione stabile e duratura, insomma.
È una proposta circostanziata, sì,
laddove ci sono.
Ecco, forse lo accennava già, ma lo ripetiamo giusto per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Avete fatto i calcoli, quanto si potrebbe ottenere così?
Circa 26 miliardi.
Da indirizzare subito, insomma, ai servizi, certo, più in sofferenza.
Da indirizzare subito per provare a risolvere e fare interventi che garantiscono, per esempio, penso al tema della salute, della sanità, penso ai temi del welfare e penso ai temi degli investimenti in termini di politiche industriali. Non è possibile che un paese come il nostro, un grande paese industriale, da 30 mesi certifica la perdita, il calo della produzione industriale e non c'è nessun intervento, nessun investimento. Questa manovra mette nel bilancio, nella voce bilancio, politica industriale zero, dove c'è una deindustrializzazione pesante soprattutto nel Mezzogiorno e non soltanto nel Mezzogiorno, dove non si stanno governando i processi di transizione digitale, i processi di transizione, senta, energetica, sì. Perdiamo migliaia di posti di lavoro, ci abbiamo 186.000 lavoratori e lavoratrici che sono sottoposti a processi di riconversione, comunque di crisi industriale, soltanto ai tavoli aperti al limit, su tutti i settori, e non si investe un euro su questo, salvo ovviamente provare a fare a recuperare risorse e altri debiti per mettere in piedi un'economia di guerra e finanziare.
Senta, segretario,
sono politiche, sì, sbagliate, assolutamente sbagliate.
Senta, segretario, sappiamo in Italia quanto ci sia lo spauracchio della patrimoniale. In questo caso, come la possiamo definire questa vostra proposta?
Ma no, è un tema di solidarietà, è un tema che agisce soltanto sui più ricchi per poter dare un minimo di risposte, perché guardi, quelle risorse poi molto banalmente sono risorse che stanno nelle mani di chi magari quelle risorse le ha guadagnate attraverso anche investimenti non nei settori produttivi, ma li ha fatti con extra profitti attraverso le operazioni finanziarie, dove c'è una tassazione più bassa che la tassazione invece che viene utilizzata per il lavoro dipendente e per i pensionati. Quindi è, diciamo, un'operazione di solidarietà messa in campo nel paese da chi ha più risorse e che utilizza comunque, perché avrebbe tutto da guadagnarsi, insomma,
Certo.
un paese che
Segretario, mi permetta l'analogia, mi scusi ovviamente se travalichiamo un po' i confini, ma è una proposta in stile Mamdani, possiamo dirla così?
è una proposta in stile, sostanzialmente una proposta di buon senso, sì, una proposta che può trovare e trova sicuramente riscontro nei cittadini, soprattutto nei cittadini e cittadine che maggiormente soffrono le condizioni di disagio del paese reale rispetto a quello che invece si racconta. Sono quelli che non si possono curare, sono quelli che non hanno un lavoro stabile, sono i giovani che sono costretti ad emigrare, sono quei pensionati che devono vivere con le pensioni sociali 800 euro al mese, sono i lavoratori e lavoratrici che vivono con le casse integrazioni perché non si investe nel lavoro di qualità. Ecco, è questo, di questo si deve occupare
Certo.
uno Stato, di questo si deve occupare la nostra Presidente del Consiglio, piuttosto che banalizzare sulla data dello sciopero, che vorrei ricordare, pagano i cittadini, pagano i lavoratori quando
Eh sì,
scioperano,
certo, perché
quindi
l'astensione dal lavoro significa
un
anche
po' di
rinunciare
rispetto,
al contributo
alla
allo
giornata del lavoro.
stipendio per quella giornata. Un'ultima cosa, Gismundo, poi la lasciamo andare, dato che abbiamo in onda adesso con noi un esponente importante delle opposizioni, del Partito Democratico nello specifico, le chiedo se questa proposta, insomma, può far venire dietro anche le opposizioni, o almeno lo auspicate.
Noi mettiamo a disposizione la nostra piattaforma anche, diciamo, alla politica, che se volesse, diciamo, in qualche modo condividere, avrebbe una piattaforma sociale importante da mettere a disposizione del confronto politico all'interno dei luoghi istituzionali e quindi ovviamente al Parlamento. Poi noi facciamo lo sciopero, faremo le nostre manifestazioni, se le cose non cambiano e se la politica vorrà condividere il nostro percorso e le nostre ragioni, farebbe bene a sostenerlo, certo.
Bene, buon lavoro allora, segretario Pino Gesmundo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Pino Gesmundo della Segreteria Nazionale della CGIL. Allora saluto adesso il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, Partito Democratico. Benvenuto, presidente.
Grazie mille dell'ospitalità.
Allora, De Pascale, noi l'abbiamo invitata anche perché lei oggi ha fatto una dichiarazione particolarmente allarmante, insomma, che ci ha stupito molto in redazione. Ha detto che l'Emilia-Romagna fiora all'occhiello della sanità italiana, non riesce più a curare i pazienti da fuori. Che significa?
No, è un grido di allarme ed è un grido di allarme, ripeto, che è tutt'altro che una presa di posizione egoistica, anzi è tutto il contrario. Noi negli ultimi anni abbiamo avuto dei numeri in fortissima crescita di mobilità, siamo la regione italiana che ha più mobilità di tutte rispetto al numero di pazienti, di cittadini che assistiamo e l'attiriamo non solo per l'altissima complessità, quella che è un onore garantire a tutto il paese. Noi abbiamo oncoematologie pediatriche, cardiochirurgie, chirurgie oncologiche avanzate, ortopedie avanzate, quindi prestazioni che per loro natura vanno concentrate e che in altri casi magari vedono anche gli emiliano-romagnoli andare in altre regioni per altrettante eccellenze che sono diffuse nel paese e che devono vedere pochi centri iperqualificati, ma attiriamo ovviamente anche tanta patologia poco complessa, soprattutto dalle regioni del sud. Questo crea problemi ai miei colleghi del sud che si vedono privati di risorse che devono poi pagare le prestazioni all'Emilia-Romagna e noi non troviamo più professionisti per curare così tante persone, perché diciamo, non è infinito il numero di infermieri, il numero di medici, il numero di specialisti e quindi diciamo, serve una grande azione nazionale e dobbiamo tutti costruire gli strumenti perché per le risposte di bassa complessità i cittadini trovano risposte in tutto il paese e si debbano spostare solo per cose molto complesse,
Mi
non per cose banali.
faccia tradurre, Presidente. Sostanzialmente è una sofferenza causata da una mancanza di fondi generalizzata anche in grado di potenziare le strutture regionali, non soltanto dell'Emilia-Romagna, ma anche delle altre regioni da cui poi i cittadini si spostano per curarsi. Glielo chiedo perché, insomma, abbiamo visto quello che è successo negli
No,
ultimi
ma
giorni, gli allarmi lanciati
certo.
sulla sanità nella manovra.
Allora, c'è questo problema delle risorse, il sistema sanitario italiano è il meno finanziato dei paesi europei, quindi è non questo, dico, non lo dico per responsabilizzare questo governo, è un dato di estrema continuità politica, non c'è, diciamo, in questo senso non c'è discontinuità, per i governi italiani la sanità viene sempre all'ultimo posto, però questo, diciamo, da solo non risolve, perché noi le prestazioni che eroghiamo per cittadini di altre regioni ci vengono rimborsate, quindi non è solo una questione finanziaria, è una questione anche organizzativa, cioè, le dico veramente, noi in Italia abbiamo una fuga verso l'estero degli infermieri, ad esempio, li paghiamo troppo poco, ma non sono infiniti, non siamo in grado di garantire in Emilia Romagna le prestazioni sanitarie per tutta Italia, non è proprio possibile, è un errore strategico e peraltro questa cosa non permette alle regioni del sud di strutturarsi, perché dovendomi pagare le prestazioni che eroghiamo, quelle risorse le distolgono da potenziare i servizi, quindi è anche un atto che si morde la coda, sì. Da questo punto di vista. Noi stiamo lavorando ad esempio con la regione Calabria e ringrazio anche il presidente Occhiuto, ci siamo sentiti anche ieri, stiamo lavorando per un accordo che incentivi, favorisca, aiuti la permanenza dei cittadini calabresi nella sanità calabrese, magari anche col supporto dell'Emilia Romagna. Noi siamo, le nostre equipe, i nostri specialisti sono assolutamente disponibili anche a lavorare a distanza, a supportare, ad aiutare, a favorire l'empowerment. Però, ripeto, è una sfida che dobbiamo vincere come paese. Noi siamo la regione del tricolore e non è pensabile che questo flusso che sta crescendo, ripeto, non è un fenomeno storico, ma il problema è che sta crescendo, sì, dal sud verso il nord, non può diventare infinito, perché non siamo, rischia poi di creare anche un conflitto, sì. Perché se poi gli emiliano-romagnoli trovano liste d'attesa lunghe, capisce anche lei che la cosa...
Eh sì, man mano che passano gli anni si arriva a un punto di non ritorno. La sentiamo un po' male, c'è ancora De Pascale in linea con noi?
Sì, sì,
okay, ecco.
Ci sono.
Senta, Michele De Pascale, spesso viene imputato alle opposizioni che il più grande difetto è la scarsa capacità di comunicare con le persone che hanno questi problemi che lei sottolineava, tradurre alla gente comune in pochi semplici passaggi i problemi, no? Della vita quotidiana, offrire anche soluzioni subito comprensibili per migliorare le cose. Io le chiedo questo perché la ricetta di Zohran Mamdani che abbiamo citato a New York è riuscita a parlare al cuore delle persone, a tradurre in concetti semplici i problemi e a dare appunto una prospettiva di soluzione praticabile. Visto che parliamo di manovra economica, sui soldi, di soldi, il PD riesce a dare una ricetta alternativa chiara, subito convincente, anche alla luce di tutti i problemi che lei descriveva?
No, già. Mamdani ovviamente dovrà essere misurato con il governo, è chiaro che, cioè, quindi con la sua azione di governo, però è chiaro che c'è un elemento che interroga la sinistra europea, non solo quella italiana. Mamdani ha messo al centro la vita reale della parte più debole della popolazione. Affitti, costo della vita, asili nido, noi diciamo. In Emilia Romagna riconosciamo tante delle politiche che, diciamo, hanno caratterizzato la storia della sinistra, del centro-sinistra nella nostra terra. Io dico c'è anche il tema della produzione della ricchezza, perché se noi non cresciamo qualsiasi politica di welfare non ha speranza di tenere. In Europa abbiamo avuto la tendenza quasi opposta, cioè nel senso che i ceti popolari, le parti più sociali più fragili delle nostre comunità si sono in larga parte rivolte a destra negli ultimi anni e quindi, diciamo, il monito delle elezioni di New York è un monito che secondo me fa bene alla sinistra europea, quella, diciamo, di anche di rivolgersi a delle persone che capiscano e che entrino nella loro vita, cercando di migliorare le condizioni delle persone e anche nelle critiche, nel lavoro sulla manovra, secondo me questo è il tema. Sull'affitto e sulla casa non c'è nulla, sulle politiche industriali per creare lavoro non c'è nulla, ripeto, sulla sanità si è recuperato l'errore dell'anno scorso, però non si vede un cambiamento,
ecco,
di prospettiva.
Presidente, una ricetta subito comprensibile per migliorare la situazione della sanità emiliano-romagnola, ma in generale italiana.
No, ma Allora, le ricette sono due, diciamo. La prima è quella di aumentare le risorse in maniera significativa. Se ci possiamo permettere di mettere 3 punti di PIL sulla difesa, forse possiamo farlo più volentieri sulla sanità che sulla difesa come priorità. La seconda è quella di consentire alle regioni di aumentare il loro livello di appropriatezza. Faccio un esempio: le risorse che ci vengono trasferite devono essere libere, perché ogni regione deve poterle spendere per migliorare le proprie prestazioni, per renderle più appropriate. Oggi, diciamo, garantire tempi giusti nelle liste d'attesa significa anche saper selezionare bene chi ha bisogno di una prestazione, perché se la sanità diventa un click day, dove il primo che arriva prende la prestazione anche se non ne ha bisogno, poi la prestazione non ci sarà per quelli che ne hanno veramente bisogno. Ma se dovessi dire un tema su cui il governo potrebbe fare qualcosa di concreto, faccio un esempio: noi in Emilia Romagna abbiamo attivato un mutuo BEI di 300 milioni di euro per ristrutturare tutto il patrimonio edilizio pubblico sfitto, quello che non viene utilizzato, e metterlo a disposizione come ERS, che è, diciamo, affitto canone calmierato. Il governo metta 3 miliardi, se vuol fare quello che metta, 3 miliardi per mettere a disposizione immobili, alloggi, ERS. Sa che ci sarebbe anche la corsa del privato, delle imprese a investire in questo settore per creare case a prezzi accettabili per i lavoratori e le lavoratrici delle imprese?
Senta, Presidente, dunque, basterebbe, bisogna partire da lì, sempre da lì ovviamente, e mettere, investire risorse nella sanità, visto che c'è la possibilità di destinare ambito su ambito quale risorse mettere dentro appunto ogni diversa voce della legge di bilancio. Io glielo facevo questa domanda perché oggi la CGIL, avevamo un suo esponente prima di lei, ha fatto una proposta chiara: alla sanità servono risorse, preleviamole all'1% dei 500.000 italiani, preleviamo 1% e 500.000 italiani più ricchi si libererebbero 26 miliardi da investire subito sulla sanità. Che cosa dire a questa proposta?
Guarda, io faccio un esempio: noi abbiamo una norma sull'IMU, così non evochiamo neanche la patrimoniale, che prevede che ci sia la stessa aliquota sulla seconda casa e sulla centesima casa. Ne faccio un esempio banale: abbiamo moltissime rendite finanziarie che sono tassate al 20%, quanto il lavoro degli italiani è tassato al 30 o al 40 a seconda di quello che guadagnano. Quindi, diciamo, manovre per l'equità fiscale si possono fare. Io le dico anche: aboliamo la flat tax e destiniamo quelle risorse per il Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono tante proposte che si possono fare. Poi io dico, diciamo, invece di aumentare la spesa militare, aumentiamo la spesa.
Differenza forse, Presidente, è che questa è subito comprensibile, un po' lo stesso concetto che facevamo con Mamdani.
È comprensibile anche quello che le sto facendo io, cioè se noi immaginassimo che l'IMU invece di essere piatta fosse progressiva, sarebbe un prelievo dai grandi patrimoni immobiliari che probabilmente se lo possono permettere e che oggi, ripeto, pagano sulla centesima casa quello che una persona paga sulla seconda casa che magari è acquistata anche col mutuo. Oppure, ripeto, gli esempi possono essere tanti. Adesso CGL, ripeto, certo, ha fatto una proposta, poi, diciamo, è un principio, va descritta e va definita, però la verità è che le priorità del governo sono altre. Ripeto, noi per anni avevamo chiesto di portare al 7% del PIL la spesa sanitaria e ci è stato sempre detto che non era possibile. Trump ha chiesto di portare al 5% la spesa militare e tutti i governi europei, tranne quello spagnolo, hanno battuto i tacchi e
hanno obbedito sicuramente. Presidente, la ringrazio.
Ascoltassero più le regioni e meno Trump, questo è il mio consiglio.
Ci sta. Grazie, Presidente, per essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. E allora, dato che abbiamo accennato diverse volte a Zohra Mamdani, facciamo un salto a New York. Come promesso, quale atmosfera si respira in città il giorno dopo la vittoria del nuovo sindaco e soprattutto che cosa sta accadendo negli Stati Uniti con lo shutdown che sembra stia a tutti gli effetti creando, insomma, gravi danni al paese e ai cittadini. Abbiamo parlato con Marina Catucci, corrispondente del Manifesto.
New York si era svegliata inebriata come era andata a dormire. Il giorno dopo l'elezione di Mamdani, durante il pomeriggio ero a casa, ho sentito gridare dalla strada Zoran, I love you, Zoran è il sindaco. Quindi c'è un'atmosfera come dire, di respiro di sollievo, no? Si sente che c'è un'area diversa. Le persone continuano a parlare di questa elezione, più di tutto del fatto che quello che sembrava impossibile è diventato possibile, e diciamo che si sta metabolizzando una vittoria incredibile. Si stanno iniziando a vedere anche i confini, la portata di quello che è l'avere un sindaco come Manzani in una città come New York.
Visto che abbiamo parlato prima con gli altri nostri ospiti, Marina, di quelle che dovrebbero essere, insomma, le azioni da mettere in campo, riuscire a comunicare alla gente azioni concrete, esempi della vita di tutti i giorni per migliorare la vita di tutti i giorni delle persone, è un po' quello che ha fatto anche Manzani in questa campagna elettorale. La fiducia che quei progetti possono essere messi a terra, la percepisci in maniera palpabile tra i newyorkesi?
Sì, la fiducia c'è, la speranza c'è, e sembra, insomma, un po' che tutto può essere possibile adesso. Questa cosa che sembrava impossibile è accaduta, e perché non dovrebbe essere possibile che l'attuazione dei programmi? Questa è l'atmosfera. Quello che gli yorkesi pensano è questo, se no non l'avrebbero votato, no? Pensano che sì, perché ti possono congelare gli affitti, l'ha già fatto Bill de Blasio, perché non potrebbe farlo Manzani. Si potrebbe avere degli autobus gratuiti. Questo non ha ancora mai fatto nessuno, però è una cosa che potrebbe essere implementata. L'asilo nido per i bambini gratuito per un primo anno è una cosa che ha già implementato De Blasio. Manzani potrebbe estenderla per tutto il periodo dell'asilo. Quindi non sono cose fuori dal mondo, cioè non stiamo parlando di statalizzare le imprese, non stiamo parlando di dare un sussidio di $2,000 a tutti, stiamo parlando di qualcosa di molto basico che con le tasse che New York produce si può tranquillamente implementare.
Chiaro, Marina. Invece gli Stati Uniti vivono questa fase, una fase un po' complicata a livello federale a causa dello shutdown. Abbiamo visto dei voli sospesi perché sono bloccati gli stipendi dei controllori di volo, non si trova un accordo tra repubblicani e democratici. È come se il paese intero fosse bloccato ed è il periodo più lungo di sempre, se non sbaglio. Che cosa vedi?
È lo shutdown più lungo di sempre, siamo entrati nel secondo mese, e questo vuol dire che ci sono famiglie che non ricevono stipendio, lavoratori che non ricevono stipendio da 2 mesi. Per un po' di tempo questi lavoratori non potranno sostenerlo. Adesso è da oggi che c'è una forte riduzione dei voli, e poi ci sono problemi a tutti i livelli per quello che riguarda il governo federale. Non c'è l'ombra di un accordo, e in questo momento però la posizione di Trump è indebolita, perché Trump ha cercato in tutti i modi di far ricadere la colpa di questo sui democratici, ma non c'è riuscito neanche a livello di propaganda, e le urne lo hanno dimostrato. Quindi per il momento tutto quello che questo shutdown ha procurato, oltre ai problemi per i lavoratori, ai problemi per la cittadinanza, sono anche dei bei grattacapi per la Casa Bianca.
Nello specifico, che problemi, che ripercussioni sui lavoratori, se ci puoi fare qualche esempio?
Non ricevere uno stipendio è un grosso problema, è veramente un grosso problema. Questo è quello. Lo shutdown vuol dire che i lavoratori federali non ricevono lo stipendio, e c'è il blocco di tutti i lavori federali, no? Quindi quello che si era cominciato non si può portare a termine. Ma più di tutto ci sono ripercussioni proprio per chi lavora. Ad esempio, la Virginia, che è uno degli stati che ha più lavoratori federali, anche è lo stato che ha più lavoratori federali in tutti gli Stati Uniti, nella sua analisi del voto ha attribuito la vittoria della candidata democratica anche allo shutdown, perché in questo momento, in ogni caso, sono i repubblicani che sono al governo, e la colpa di ciò che accade a livello federale ricade sulle spalle repubblicane, non sulle spalle dell'opposizione.
Che altri tipi di lavoratori federali possiamo immaginare, giusto per dare un'idea agli ascoltatori?
Le poste, gli aerei, tutto quello che, oltre ad avere un'implementazione statale, Ha bisogno di un'implementazione di tipo che parta da Washington, quindi alcuni tipi di corpi di sicurezza. Questi sono i principali, no? Quindi tu non ricevi le lettere, non puoi mandare pacchi, non arrivano queste cose, non puoi partire, i treni non si muovono, e via così. Quindi tutto ciò che riguarda i trasporti e le consegne. Poi ci sono i SNAP, cioè sono gli assegni per i buoni alimentari, e parliamo di 40 milioni di americani, più di 40 milioni di americani, che si basano sui buoni alimentari per poter portare un piatto in tavola. Trump, per fare braccio di ferro, aveva detto che l'avrebbero decurtati una percentuale consistente, ed è ieri la notizia che un giudice gliel'ha impedito, quindi quantomeno per ora i buoni pasto sono assicurati.
Era Marina Catucci, corrispondente del Manifesto da New York. Adesso linea al giornale radio, le principali notizie di oggi, poi torniamo insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:36 minuti, rieccoci di nuovo in onda dopo i titoli del giornale radio con la nostra seconda mezz'ora, e saluto Emanuele Valenti che ci ha raggiunto in studio. Ciao Ema.
Buonasera.
Per parlare di che cosa? Per parlare di Viktor Orban, che è arrivato proprio pochi istanti fa, e sembra insomma quasi averci aspettato, alla Casa Bianca per un incontro molto atteso da Donald Trump. Emanuele, di cosa si parla?
Sì, allora adesso stavo ancora guardando le ultime notizie, le ultime immagini e notizie di agenzia. Abbiamo una foto, alcune foto di Donald Trump che accoglie appunto all'ingresso della Casa Bianca il primo ministro ungherese Viktor Orban, appunto un incontro dal quale sicuramente non dipenderanno le sorti del mondo, ma si tratta comunque di un bilaterale importante perché sta su alcune questioni delicate di questo momento, che riguardano la guerra in Ucraina, che riguardano i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, vista appunto la posizione, diciamo così, un po' atipica, isolata, no? Del primo ministro ungherese all'interno dell'Unione Europea.
Sì, non è un incontro che risolverà le sorti del mondo sicuramente, ma comunque importante, insomma, anche per certi versi delicato, visti i temi sul tavolo.
Sì, allora, innanzitutto ormai i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici lo sanno, lo sapranno, si tratta di due personaggi politici, di due leader politici molto vicini, affini, no? C'è un'affinità ideologica, c'è un'affinità politica. Lo stesso primo ministro ungherese, noi sappiamo che è un personaggio molto apprezzato, no, tra i sostenitori di Donald Trump negli Stati Uniti, questo già da parecchio tempo. Però in questo momento, come dire, questa vicinanza, affinità ideologica e politica è messa in discussione da qualcosa di molto concreto, e questo qualcosa di molto concreto è il petrolio russo. Allora, sappiamo che nelle scorse settimane Donald Trump ha cambiato la sua postura, il suo approccio alla questione ucraina, e ha irrigidito la posizione americana nei confronti della Russia, soprattutto con delle sanzioni importanti nei confronti del settore petrolifero russo, colpendo le due principali compagnie petrolifere di Mosca. Questo non solo per la Russia, ma anche per tutti coloro che decideranno di continuare a fare affari con la Russia in questo settore, sostanzialmente che decideranno di continuare a comprare il petrolio russo. Ecco, in Europa c'è un paese che è l'Ungheria, che invece dipende in maniera importante, mi sembra che dipenda quasi, leggevo oggi, fino all'80% dall'energia russa, soprattutto dal petrolio russo. Quindi Orban sostanzialmente che cosa va a fare alla Casa Bianca? Tra le altre cose va a chiedere al presidente americano Trump una deroga. Ok, visto che siamo così vicini da un punto di vista politico, ideologico, permetti a Budapest, permetti al mio paese di continuare a importare il petrolio russo senza essere poi sanzionato a mia volta. Qual è, cosa vende in cambio, no? Orban, e anche di questo ha parlato, e poco fa è uscito anche un comunicato, insomma questo pomeriggio un comunicato del Ministero degli Esteri ungherese. Visto appunto la nostra posizione, siamo gli unici interlocutori di Mosca, della Russia in Europa, ribadiamo che siamo disponibili a, a ospitare un eventuale, ricorderete, no? Il famoso incontro Trump-Putin che non c'è mai stato e chissà se ci sarà.
Molto interessante quello che dici, Emanuele, rispetto all'affinità ideologica tra Orban e Trump, che potrebbe far sì che Orban riesca a strappare una sorta di deroga da Trump, perché insomma è un concetto che abbiamo visto simmetricamente anche con altri leader, e parliamo ovviamente dell'Italia, di Giorgia Meloni. Si è parlato a lungo delle affinità con Trump che potevano in qualche modo portare dei benefici per l'Italia, poi non c'è...
Sì,
non
Trump, ricordiamo sempre che appunto che Trump è molto imprevedibile, quindi non sappiamo cosa può, ma lo capiremo più tardi.
Lo capiremo più tardi, lo capiamo anche con il nostro prossimo ospite. Nel frattempo, grazie Emanuele, buon lavoro.
A voi.
Il nostro prossimo ospite che è Alessandro Vitale, docente di geografia economica politica all'Università degli Studi di Milano. Benvenuto, professore.
Grazie, grazie a voi.
Allora, sentiva il nostro Emanuele Valenti, raccontava di questa affinità ideologica tra i due personaggi che potrebbe forse far sì che Orban riesca a convincere Trump a dargli una sorta di deroga sulle sanzioni al petrolio russo. Come andrà secondo lei?
Sì, questo è del tutto possibile, ha ragione Emanuele, perché se non si ottengono le esenzioni che Orban vorrebbe avere dalle sanzioni americane, è chiaro che sul piano interno Orban rischierebbe molto. L'anno prossimo ci saranno le elezioni, per questo Trump cercherà in ogni modo di non indebolire Orban, però non è così semplice, perché una deroga è comunque qualcosa che poi va giustificato. E quindi sono possibili accordi, c'è uno scambio indubbiamente fra accordi commerciali, difesa e anche la prospettiva di ospitare questa conferenza, questi colloqui di pace, che sono un po' l'aspirazione di entrambi, sia di Trump che di Orban, il quale vuole presentarsi come mediatore per la guerra in Ucraina.
E a proposito di questo, esce proprio adesso un'agenzia di Donald Trump, una sua dichiarazione ai giornalisti rispondendo a una domanda, ha detto: c'è sempre una possibilità di un incontro con Vladimir Putin, così il presidente americano rispondendo all'arrivo di Viktor Orban ai giornalisti. Ma potrà mai concedere questa deroga Trump a Orban? Sarebbe uno schiaffo all'Europa, un ulteriore schiaffo all'Europa se così fosse?
Certamente, fra l'altro in Ucraina ci sono timori.
Oltre che all'Ucraina, ovviamente, certo.
Certo, ma sia anche in Europa, ovviamente, anche a Bruxelles, ma soprattutto in Ucraina hanno paura che con l'appoggio di Trump Orban possa rafforzare i legami con il Cremlino, perché questa deroga implicherebbe la continuità dell'acquisto di petrolio dalla Russia, e quindi sostanzialmente un rafforzamento dei legami dell'Ungheria con il Cremlino.
Nel frattempo sta proprio parlando e lo stanno trasmettendo Donald Trump. Lo andiamo ad ascoltare insieme, professore, qualche secondo. Donald Trump dalla Casa Bianca con Viktor Orban.
Sentiamo anche Orban.
Prima di tutto grazie mille dell'invito, Presidente. È bello rivederla alla Casa Bianca dopo 6 anni. Il motivo per cui siamo qui è aprire un nuovo capitolo nei rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Ungheria, fondamentalmente perché durante l'amministrazione democratica tutto si è rovinato, cancellato.
Sta parlando Viktor Orban.
Molti danni compiuti dalla precedente amministrazione. Negli ultimi 10 mesi il Presidente, è quello che ha fatto lei, e le siamo molto grati, lei ha ripristinato il vecchio livello dei rapporti, ha migliorato le relazioni bilaterali, ha riparato quello che è stato fatto.
Grandi elogi, grandi lodi da parte di Viktor Orban a Trump rispetto a quanto fatto dal suo predecessore Joe Biden e i democratici. Professore Alessandro Vitale, nel frattempo che aspettiamo le dichiarazioni di Trump, qualcosa di più concreto anche in merito all'Ucraina e al gas, al petrolio russi. E le chiedo quanto dipende Budapest da Mosca in termini di energia?
In termini energetici l'Ungheria dipende per i 4/5 del greggio importato dalla Russia e quindi correttamente Orbán ha avvertito che non avendo l'Ungheria porti marittimi, naturalmente la dipendenza è terrestre ed è assoluta per l'energia dalla Russia. E questo comporterebbe ovviamente un collasso dell'economia e conseguenze, come ha detto, per le famiglie ungheresi. Quindi è assolutamente determinante per Orbán, anche per poi mantenere il consenso interno, riuscire a strappare a Trump queste concessioni.
E sta parlando Trump, professore, ascoltiamo anche lui.
È un grande paese, un meraviglioso paese, ma non ha il mare, non ha i porti. E quindi hanno un problema difficile, c'è un altro paese che ha lo stesso problema. In Europa molti paesi non hanno questo problema e possono prendere petrolio e gas dalla Russia. Questo interrogativo dovrebbe essere posto in modo più accurato.
Allora, queste le parole di Donald Trump, tra poco ci torniamo,
Vabbè, adesso hanno staccato le TV dalle parole di Trump, ma incominciava ad affrontare la questione dicendo che l'Ungheria, se non sbaglio, mi corregga professore, non ha uno sbocco sul mare, quindi ha difficoltà a recuperare energia, comunque rifornimenti energetici di petrolio nello specifico, è così?
Certamente, ma anche per il gas liquefatto, perché viene trasportato principalmente via mare e ovviamente non è possibile approvvigionarsi come può accadere per un paese che ha delle coste e dei porti ai quali agganciare l'importazione anche di gas, ma poi soprattutto il petrolio, perché il greggio è, come diceva giustamente Emanuele, prima siamo intorno al 90% di importazione dalla Russia, quindi all'Ungheria hanno chiesto negli Stati Uniti di presentare un piano per ridurre l'importazione di petrolio russo, ma bisognerà vedere se gli Stati Uniti riescono a sostituirlo.
Sembrava molto conciliante il tono di Trump, devo dire la verità, adesso aspettiamo di capire se effettivamente ci sarà una deroga. Professore, ripetiamo, se ci fosse questa deroga sarebbe un colpo molto forte, insomma, all'Europa, all'Ucraina, in generale un nuovo voltafaccia di Trump, possiamo dire così?
Sicuramente l'amministrazione attuale americana ha tutto l'interesse a fare accordi commerciali, soprattutto di difesa con l'Ungheria e quindi questo può garantire una certa sicurezza, non solo energetica, anche per l'Ungheria stessa. Si parla anche dell'acquisto di piccoli reattori nucleari e di molti altri aspetti relativi agli accordi commerciali. Quello che è sicuro è che Trump cercherà di rafforzare la posizione di Orbán, che fra l'altro ha anche delle conseguenze piuttosto gravi in termini di libertà interna all'Ungheria. Non dimentichiamo che sono stati interrotti i finanziamenti americani alla radio Shabbat Europa, che sarebbe Radio Free Europe, Radio Liberty, che rimaneva uno dei pochi organi di formazione ancora critici in Ungheria. E questo è estremamente grave. È stata accusata la radio di aver danneggiato la politica estera di Trump opponendosi al primo ministro ungherese, quindi c'è una concordanza di interessi anche nel controllo interno all'Ungheria.
Professore, grazie mille. Allora attendiamo di capire che cosa diranno i due e gli aggiornamenti, anche i bilanci finali, per capire se poi ci sarà mai di nuovo questo incontro con Putin a Budapest, che è stato annullato dopo essere stato annunciato in pompa magna. Lo vedremo nel giornale radio delle 19.30. Grazie professore per essere stato
grazie.
Qui.
Grazie a voi.
Alessandro Vitale, docente alla Statale di Milano, insegna geografia economica politica. mentre vediamo nelle TV i due faccioni dei due capi di Stato, Orban e Trump, saluto Roberto Maggioni per fare un volo oceanico transatlantico da Washington a Milano, qui da noi. Ciao Roby.
Ciao, ciao Mattia, buonasera.
Per parlare insomma della notizia principale di queste ore a Metro Regione, dal locale, ne abbiamo parlato ieri a lungo perché è arrivata proprio nei minuti in cui eravamo in onda la notizia di un altro incidente stradale, di un ragazzo, di un bambino di 12 anni investito a Milano. Non è l'unico caso, ce ne sono stati altri e oggi il tema della sicurezza stradale torna prepotentemente in primo piano.
Sì, si torna a parlare di sicurezza stradale perché appunto nel giro di 2 giorni qui a Milano ci sono stati 3 investimenti, uno mortale, un uomo di 87 anni che è stato investito sulle strisce pedonali, un uomo alla guida di un furgone che non si è neanche poi fermato a prestare soccorso, è stato poi rintracciato nei giorni seguenti e poi come dicevi ieri questi altri due scontri dove un ragazzo di 12 anni è ancora ricoverato in coma e quindi le sue condizioni sono molto molto gravi, scontro che è avvenuto in zona Vigentino, zona Milano Sud, e l'altro invece un ragazzo di 9 anni nella zona di Piazza Durante, tra l'altro proprio lì dove 2 anni fa era morta una donna in bicicletta investita in quel caso da una betoniera. Era stato l'anno tragico, il 2013, quando c'erano stati tanti investimenti di betoniere nei confronti di pedoni o ciclisti
che adesso portarono a quel provvedimento sugli angoli ciechi.
Sì, adesso ci stiamo confrontando con i furgoncini, la velocità dei furgoncini, come si guida con i furgoncini in città. E oggi la questione è stata riposta al sindaco Sala e a proposito di moderazione della velocità in città, perché uno dei temi ricorrenti è quello della città 30, l'hanno fatto a Bologna, a Olbia, a Lodi, insomma non sono poche le città italiane che stanno sperimentando questa modalità di trasporto in città a velocità ridotta. Sindaco Sala non è mai stato, diciamo, favorevole a una città 30, ha sempre parlato di zone 30 davanti alle scuole principalmente, posizione che ha ribadito anche oggi, sentiamola.
Guardi, è anche difficile perché poi oltretutto farlo passare a livello normativo, a livello nazionale, è molto complesso. Noi andremo avanti con completare il percorso intorno alle scuole e poi credo che sarà un tema che dovrà affrontare chi mi succederà.
È difficile la norma, dice Sala.
È difficile la norma, ma poi dice anche se ne occuperà il prossimo sindaco. E allora che stiamo qua a fare ancora per 1 anno e mezzo? Andiamo a votare dopodomani, almeno facciamo direttamente prendere in mano la cosa al prossimo sindaco.
Battute a parte. È un po' surreale questa risposta.
Cioè. Abbiamo chiesto di questo conto, di questa dichiarazione, una reazione anche a Legambiente, e allora ne abbiamo parlato con Federico Del Prete, che è il responsabile dei trasporti di Legambiente Lombardia, che appunto dice parole irricevibili.
Ma insomma suonano veramente un po' irricevibili, perché non si può continuare a rimandare un provvedimento che gli stessi cittadini ormai sollecitano ad alta voce dopo quello che è successo. Diciamo che se volere è potere, come si dice, e così come ha fatto Bologna, ma anche per usare un esempio lombardo, Lodi, si possono trovare delle strade per evitare la censura del ministro Salvini. Insomma, ministro Salvini che tra l'altro ha ritardato di altri 6 mesi la riscrittura del codice della strada, e quindi diciamo rimandare al proprio successore da parte del sindaco di Milano una strategia così importante è un po' come mettersi sullo stesso piano di questo ministro così ideologico e procrastinatore sui provvedimenti innovativi di sicurezza stradale.
È un segno di debolezza, di poca convinzione. Perché appunto lui dice è complesso a livello normativo.
Sì, diciamo che è sicuramente complesso perché purtroppo in Italia abbiamo una legislazione che è centrata su veicoli e infrastrutture anziché sulla sicurezza delle persone, quindi questa è già una prima riflessione che bisogna fare. L'Italia ha bisogno di una rigenerazione stradale profonda, non solo di una rigenerazione urbana come di solito si fa passare, per esempio a Milano, lo sviluppo edilizio. Però da qualche parte bisogna pur cominciare. Se c'hai un governo che ti rema contro, è evidente che comunque uno spazio di manovra le grandi amministrazioni comunali, come ad esempio Milano, continuano ad averlo. Poi se uno ovviamente nasconde la testa sotto la sabbia per non vedere quello che succede ogni giorno sulle proprie strade, ma aggiungo anche su quelle provinciali, su quelle statali, a Roma, al sud, nel centro, cioè l'Italia ormai è un gioco al massacro piuttosto che lo spazio pubblico di riferimento come bene comune che sono le strade.
Qualcuno solleva anche la questione dell'impiego dei vigili della polizia locale.
Sì, diciamo che il tema dei controlli è ovviamente centrale, perché le persone continuano a sentirsi autorizzate a provvedimenti scorretti che dipendono soltanto dalla scelta sbagliata di un veicolo che magari non è adatto all'ambiente urbano, come ad esempio la motorizzazione individuale, l'automobile privata, perché Milano insomma è un centro, un hub di mobilità, di trasporto collettivo di livello europeo, e veramente tra l'altro una città piccola e percorribile in bicicletta, quindi tutto questo accanimento sulla motorizzazione individuale veramente non si capisce, e da questo punto di vista non ci vogliono solo le normative ma anche i controlli. Ci vorrebbe forse anche più attenzione alla sosta sul suolo pubblico, che ovviamente continua ad incentivare un uso così massiccio dell'automobile privata. Ricordiamo che a Milano il tasso di motorizzazione purtroppo continua a crescere nonostante tutti gli sforzi che comunque l'amministrazione fa. Poi però manca quel passo in più, diciamo, che consentirebbe ai cittadini di sentirsi più sicuri e alle famiglie di non vedersi, diciamo, tragedie in casa.
Così Federico Del Prete di Legambiente, intervistato da Roberto Maggioni. Io vi annuncio, ascoltatori e ascoltatrici, che questo sarà il nostro tema di approfondimento di questa sera. Dopo i notiziari, all'orizzonte delle 20, avremo modo anche di andare a Bologna, dove la Città 30 è stata effettivamente fatta e ha portato dei risultati. Ce li faremo spiegare. Roberto Maggioni, Roby, ancora con noi, perché insomma c'è un'altra notizia importante dal locale.
Sì, una notizia anche di servizio. È ripreso lo sciopero alle 18, lo sciopero dei mezzi pubblici qui a Milano, indetto dal sindacato di base Alcobas. Buona l'adesione, perché sono chiuse la M1, la M2 e la M3, forti ritardi per i mezzi di superficie, sono aperte la M4 e la M5. Ricordo proprio telegrafico i motivi della protesta dei lavoratori e delle lavoratrici di ATM: chiedono 150 euro di aumento mensile del salario. Sappiamo insomma tutta la questione della fatica di trovare dipendenti autisti dell'ATM per il costo della vita e via dicendo. Ecco, sono ormai 2-3 anni che protestano per avere un aumento del salario, e evidentemente se l'adesione è alta la questione è sentita.
Grazie Roberto Maggioni, Metro Regione alle 19.45 minuti. Prima di lasciarvi ad esteri, Martina Stefanoni, vi leggo la notizia insomma che aspettavamo da Donald Trump: l'incontro con Viktor Orban, stiamo valutando la possibilità di dare un'esenzione all'Ungheria dalle sanzioni sul petrolio russo. E se fosse così davvero sarebbe un duro colpo ovviamente all'Unione Europea, all'Ucraina, quello che dicevamo col nostro ospite Alessandro Vitale. Linea a esteri, poi l'orizzonte torna più tardi alle 20.